14 febbraio 1995, ore 5:02. Nicola. Mamma, sei sempre tu il mio canale ed attraverso me Gesù arriva al tuo cuore. La sofferenza di Stefano ha turbato il tuo cuore perché tu lo ami, ma non temere, mamma, perché noi non lasciamo solo a te e doppiamente non lasciamo solo lui, né tutti coloro che ci cercano con cuore sincero. Ascoltami, Stefano, niente è cambiato nel nostro continuo operare in tuo favore fin dal giorno in cui, spinto dal dolore, mi hai implorato con fede. Il mio incessante intercedere presso il Padre faceva sì che ogni ostacolo che si frapponeva al raggiungimento dell'obiettivo prioritario, la guarigione fisica di tua moglie, fosse man mano superato, e tu ne conosci le varie tappe dolorose. E quando parlo negli ultimi messaggi dell'epilogo di una lotta che può sfociare in una vittoria come in una sconfitta, intendo proprio questo. Disinnescato in Angela il germe distruttore attraverso una lenta ma continua purificazione, doveva pervenire attraverso la fede alla guarigione dell'altro componente che forma l'uomo, lo spirito. Ma questo meraviglioso processo si è arenato in una sacca che non permetteva niente di buono. Da qui il mio accorato richiamo e l'invito pressante all'abbandono totale in quel Padre amorosissimo che tutto questo mi aveva permesso di realizzare in vostro favore. Aderire totalmente alla volontà santa di un Padre che nel suo amore infinito voleva guarire Angela ed attraverso lei te, e liberalizzare questo amore spesso reso impotente dalla nostra resistenza, come se vedessimo nell'attuazione di essa qualcosa di contrario ai nostri interessi. Tutto ciò suona sfiducia, disamore, dolore in Dio che ci ama con amore infinito. Mamma ha percepito il dolore di Dio e ne ha sofferto ancora di più. Volere chiedere aiuto al pranoterapeuta, all'uomo, come se fosse l'ultima chance, è doloroso per un padre che ti ama, è dolorosissimo anche per me che ti ho seguito per tanto tempo con grande amore. A mamma ho promesso che ti aiuterò ad essere ancora tu il vittorioso, ma solo se in una offerta totale dirai al padre non la mia ma la tua volontà sia fatta. Sabaudia, 18 febbraio 1995, ore 11:45. Nicola. Mamma, Dio Padre nel momento della creazione dona alla sua creatura dei doni particolari, i famosi talenti, che fanno parte di un disegno unico di insieme. Tali doni mettono la creatura in un rapporto di unione ad altre anime che posseggono doni diversi e gli uni completano gli altri, creando così un'armonia d'insieme nel disegno di Dio. Io possedevo doni di dinamicità e potenza di amore, papà prudenza e saggezza, zio Masino spirito d'infanzia spirituale. Alla nostra morte, poiché siamo pervenuti direttamente alla visione di Dio, tali doni hanno perso la parte negativa accumulata nell'esilio terreno e acquistato la potenzialità originaria. Tu, mamma, che ci racchiudi nella tua misera carne, sii semplice come zio, prudente e saggia come papà, e cerca di imitare la mia dinamicità di amore. 18 febbraio 1995, ore 12:20. Nicola. Mamma, ancora devi scrivere il messaggio sulla profezia. Sei proprio arretrata. Il mio messaggio sulla profezia, che a giusta ragione chiamavo premonizione, ti spiegavo come essa sia un avvertimento, un richiamo di un padre amorevolissimo che nel suo eterno presente vede il pericolo a cui è esposta la sua creatura e corre in suo aiuto. Si serve di anime più vicine a lui, capaci di accogliere la sua ansia di amore e trasmetterla all'uomo. A volte, essa è diretta ad una determinata persona, il più delle volte coinvolge tutta una generazione. A volte la profezia parte da molto lontano e non suscita una reazione immediata nel lento evolversi del tempo, ma essa si concretizza con chiarezza impressionante quando lo scopo primario era quello di illuminare e riprendere proprio quella determinata società in serio pericolo. Così la profezia di Nostradamus, così a lungo trattata e sviscerata in televisione da uomini che, lungi dal confrontarla con la tragedia che investe tutta l'umanità di oggi e trarne momenti di seria riflessione, si contendono il privilegio di essere stati loro a scoprire l'arcano che essa racchiude. Poveri, stolti, vanitosi uomini. Non si accorgono che solo l'amore di un Dio è in essa racchiuso, che vi supplica a cambiare strada prima che sia troppo tardi. 18 febbraio 1995, ore 18 e 10. Nicola. Mamma, la profezia di Nostradamus accenna al pericolo di una dittatura. In effetti l'Italia corre questo pericolo, ma la dittatura da temere non viene da destra. L'eterno nemico che nel suo seme racchiude l'odio per Dio e per ciò che è sacro è sempre lo stesso. In Russia si è di nuovo riorganizzato e con occhio pieno di cupidigia guarda Roma nel folle desiderio di essere lui il vincitore. Anche in Germania ci sono segni preoccupanti, ma Maria, la madre, ha già vinto e lui lo sa. Ecco il perché della sua ira e la disperazione che ne è la causa. Isolare gli elementi distruttori che sotto varie forme ben mimetizzati cercano di sedurvi è un dovere, perché da una rapida vittoria tante anime possono salvarsi. «21 febbraio 1995, ore 7.35. Nicola. Mamma, ieri sera alla fine della celebrazione eucaristica a casa nostra, in procinto di andare via, padre Mario ricordò a Lia l'incontro in casa di Pietro e così di volata accennò ad un incontro con i neocatecumenali. Sei rimasta un po' turbata ricordandoti del giudizio non perfettamente positivo, sebbene velato da grande carità, che io avevo avuto nei confronti di questo movimento». Adesso mamma, siccome è la verità che vi fa liberi, voglio chiarirti la situazione di queste nuove forme di espressione di fede che fanno capo a Cristo. Questi movimenti ricevono luce e forza da Cristo stesso, ma risentono anch'essi dell'oscurantismo che per tanto tempo ha offuscato la teologia della Chiesa Cattolica fondata sulla rivelazione, di cui doveva essere fedelissima interprete. E così, rami più giovani hanno avvertito un certo disagio e si sono prefissi di iniziare un cammino partendo proprio dalle origini del cristianesimo ed ecco il nome neocatecumenali, ma anche essi non sono rimasti indenni da eresie. Così altri movimenti, come quello portato da Pier Giorgio, il greco cristiano cattolico a cui si riferiva Pietro. Non ti meravigliare di ciò, mamma, se pensi quali e quanti eresie serpeggiano in seno alla Chiesa di Cristo. Ecco perché nella lettera Brunilde vi esortava ad una grande carità, perché tutti abbiamo bisogno di misericordia, tutti i cristiani che in tutte le epoche, seguendo argomentazioni più o meno valide, si sono staccati dalla quercia unica. Questa quercia, mamma, in cui è appeso il Cristo, che sempre vivente implora pietà per coloro che non sanno quello che fanno, continua ad irrorare la sua Chiesa con l'acqua purissima, inestinguibile dei sacramenti. Io continuo a ripetere, cerchi la via che ti conduce al Cristo, vai in una chiesa. Là c'è un tabernacolo dove c'è Gesù Eucaristico, ti aspetta e troverai tutto. Comprendi adesso per Gesù la necessità inderogabile di creare un canale perfetto, capace di trasmettere la verità senza tema di essere alterata o manomessa dal nemico acerrimo del Cristo? Non la condanna, ma un amore più vero, una implorazione più accurata, perché nella misericordia del Padre che tutti abbraccia possiamo ritrovarci uniti in un'unica preghiera di supplica. 28 febbraio 1995, ore 6 e 25. Nicola. Mamma, l'averti detto che Gesù, che l'epilogo di questa immane tragedia che ha colpito tutto il mondo, si concretizza giorno dopo giorno, non vuol dire che si risolva in pochi giorni. Sì, per Dio tutto è possibile, per Lui che con il suo Fiat ha creato in un attimo tutto il mondo visibile, ma questa volta, poiché è stato l'uomo a causare tanto danno, chiama lo stesso uomo che in una libera scelta si adoperi per interrompere la spirale del male. La sofferenza diventa così una vostra benefica amica, attraverso di essa comprenderete come grande il male che voi stessi avete generato con le vostre insane passioni. Il periodo che manca al giorno radioso della vostra totale liberazione sia non solo di intima gioia, ma anche di intensa preghiera, perché il numero delle incaute vittime che si lasciano travolgere dagli ultimi scossoni irosi di Satana sia sempre più limitato. Ecco il perché del nostro invito pressante rivolto a te, mamma, perché riallacci i fili spezzati con tante anime che hai conosciuto attraverso me, Nicola, e che il nemico aveva allontanato da te. È necessario, mamma, perché uniti nel pericolo e nella preghiera possiate essere uniti e compatti nella gioia del giorno radioso che vedrà Gesù il trionfatore assiso sul trono del mondo che gli appartiene di diritto. 6 marzo 1995, ore 5.40. Nicola. Mamma, tu continui ad implorare per Stefano e la tua accorata insistenza causa anche a me tanto dolore, come se essa cozzasse contro un muro impenetrabile. Ma anche tu, mamma, non comprendi che solo l'abbandono totale alla volontà santa di Dio Padre che vi ama realizza in pieno tutto il vostro bene? Solo allora la vostra fede ed il vostro intenso soffrire non saranno come cose morte, ma troveranno il loro epilogo nella speranza che diventa ogni giorno di più realtà. Credere inutilmente, soffrire inutilmente, sperare inutilmente è l'inganno più atroce del nemico vostro e di Dio. È con gioia e riconoscenza il cammino dove l'amore di Dio ci ha posti, perché finalmente liberi e salvi, senza timore e pieni di gioia, che possiamo andare incontro a Gesù che viene a realizzare quella volontà santa di Dio Padre a cui con amore insistente vi chiamano ad aderire. E l'invito pressante parte da un cuore di uomo, il mio, che tutto ha assaporato, la sofferenza, la speranza umana, la disperazione, la rinuncia e poi la lieta mestizia che si trasformava in gioia di attesa fino alla conquista del vero fin da questa vita per arrivare al possesso di una gioia senza fine. Tutto quel mio doloroso patire era stato il trampolino di lancio per arrivare vincitore alla meta. Roma, 13 marzo 1995. Caro Rocco, sono ancora Nicola che ti segue dall'alto, ti protegge e ti guida solo se tu lo vorrai. Hai pensato ad una sconfitta tua e del partito che tu dirigevi dopo il voto del comitato, che ha visto la corrente di sinistra bloccarti la strada, ma non è così. Io ti avevo avvertito che non dovevi temere le scissioni, che non è più tempo di doppio gioco, che ognuno di voi, con coraggio e con chiarezza, deve prendere il posto di combattimento tra le fila dello schieramento a cui è chiamato per la fede che dice di possedere. E tu hai vinto per ben 2 volte. Prima, quando sei uscito dall'incertezza e chiaro si è rivelato al tuo spirito il posto che in questo quadro politico, quanto mai assurdo e pieno di trabocchetti, doveva occupare il partito che rappresenta i cattolici italiani. E l'altro giorno hai vinto quando, forte della bontà della scelta, hai scritto un patto con lo schieramento che non è in opposizione alla ideologia che i cattolici professano. Hai vinto ancora, quando hai avuto il coraggio di fare una cernita nel tuo partito che ti ha permesso di conoscere gli amici veri da quelli che si camuffavano per tali. Speravi in una vittoria personale, sei rimasto deluso? No, siete alla pari. E tu sai che il bene trionfa sempre sul male e in un mondo così tenebroso il 50% di bene è una forza enorme, travolgente, solo se saprete gestirla con fede e con umiltà soprattutto. Animo, Rocco. Riprendi il tuo posto di guida a capo di coloro che sono schierati al tuo fianco e non lasciarti condizionare dalle lusinghe del partito unico che unico non è, con coloro che altro professano e vai per la tua strada. Noi dal cielo ti saremo sempre vicini. 21 marzo 1995, ore 9:50. Giorni fa chiedevo a Nicola se c'è differenza tra la gelosia e l'invidia e che cos'è l'una e che cos'è l'altra. E stamane Nicola. Mamma, la gelosia è quel sentimento che si fa strada in chi teme, a torto o a ragione, che qualcuno voglia portarti via quel che ti appartiene di diritto, quindi parte da te. L'invidia, al contrario, alberga nel cuore di chi brama possedere quello che è tuo e fa di tutto per togliertelo. I suoi desideri sono tutti impuri. Possono rimanere allo stato latente e danneggiano soltanto la sua anima, ma quando sono palesi alla sua volontà possono trasformarsi anche in pericolo per la persona a cui sono diretti. Mamma, voglio chiarirti un altro aspetto della virtù della umiltà, virtù tanto gradita a Dio e che ha fatto di Maria Santissima l'antagonista di Lucifero. Anche essa può trasformarsi in determinati casi non più in trampolino di lancio verso la conquista di una fede più forte e più pura, ma in un ristagno opaco. In un laccio pericoloso, se in equilibrio perfetto non riconosciamo che il nostro nulla, palese ai nostri occhi, tale non è, se un Dio ha voluto che quel suo unico figlio si immolasse per salvare questo piccolissimo essere così insignificante. Dio mi ama, e se Dio mi ama, grande è il valore che ai suoi occhi e dal suo amore io rappresento. Vedi, mamma, come tutto è sapientemente tosato? Anche la fede può trasformarsi in fede arrogante se non è condizionata dall'umiltà. L'azione anche nel bene si può trasformare in eresia dell'azione, la speranza in presunzione. Oh, ma l'amore vero no. Esso o che sia a Dio diretto da cui trae origine o alla persona, purifica tutto e tutto trasforma in gioia. 22 marzo 1995, ore 16:45. Caro Presidente, tempo fa una mia carissima amica torinese che lei conosce, Maria Pia Vergnano Moretto, le fece pervenire un mio libro dal titolo aggressivo e stimolante, Il mio amico Nicola. Esso tratta della conversione e immolazione di un mio figlio, Nicola, morto nel 1985 e di cui si sta iniziando la richiesta di beatificazione. Fin dal secondo giorno della sua dipartita, egli ha iniziato ad inviarmi dal cielo messaggi illuminanti che sono continuati ininterrottamente fino ai nostri giorni. I due ultimi in ordine di tempo trattano degli avvenimenti politici del nostro paese. E poiché lei è posto a salvaguardia della unità della nostra patria, così dice Nicola, mi sono permessa a portargli alla sua conoscenza. Maria Santissima, nostra condottiera, farà da avallo alla veridicità di essi. I miei rispettosi e devoti omaggi. Pinareina. 25 marzo 1995, ore 4:35. Cara Cinzia, ho avuto ieri la tua lettera che ho letto causandomi dolore e perplessità. I soldi che 8 anni fa hai spontaneamente devoluti per la pubblicazione del libro di Nicola non ci sono più. Sono stati utilizzati secondo la tua intenzione, né il libro è in vendita perché io lo regalo. I 2 milioni che ti ho dato sono soldi miei e non mi è più consentito darti ancora l'altro milione che tu vorresti da me. Non ne ho la possibilità. Quello che mi preoccupa è il tuo stato confusionale, così privo di luce. Quale ostacolo impedisce la grazia di affluire alla tua anima e con la grazia la provvidenza e la pace? Certamente sei stata fatta segno di attacchi molto forti e prolungati, ma il moto liberatorio deve partire da te se vuoi uscirne fuori. Noi possiamo solo pregare per te, ma devi essere tu a vedere in fondo al tuo essere cosa si agita che impedisce a Gesù di venire in tuo aiuto. Il mio consiglio è quello di affidarti ad un esorcista, ma anche con grande umiltà. Dio ama gli umili e rifugge dai superbi, ricordatelo. Con affetto in Cristo ti abbraccio. Pina. 27 marzo 1995, ore 5:50. Nicola. Mamma bella, tu soffri per Maria Alessandra le prese con le prove che dovrà superare, perché il sentimento che la lega a Fabio diventi qualcosa di forte su cui contare nella prospettiva di una vita vissuta insieme. Nonostante vi spinga all'abbandono, è sempre la vostra umanità che cerca la soluzione ai tanti problemi che vi affliggono e che vi tolgono quella serenità di cui noi abbiamo bisogno per operare. Né il richiamo costante alle mille situazioni di cui vi abbiamo tratto dai guai bastano a riportarvi nella gioia che vorremmo a tutti i costi donarvi. È il nemico che fa il suo gioco e carica sulle vostre fragili spalle tutto il male che vi circonda. Non vi accorgete del nostro lavoro incessante e sottilissimo e come ad un suo attacco corrisponda un vostro atto di amore.